no? Anche da parte, insomma, dall'altra parte, non solo dal lato della dirigenza. E passerei la parola alla professoressa Barbieri, che continua questo, diciamo, filone di pensiero e vi dà atto dei risultati di un progetto sperimentale che abbiamo svolto con la SDA Bocconi. Prego, Marta.
Bene, mentre caricano le slide, volevo ringraziare per l'invito di oggi e soprattutto volevo ringraziare Marco e Rosaria per il supporto di questi 2 anni di intenso lavoro, ma molto arricchente dal punto di vista professionale. Poi volevo ringraziare tutti gli enti che a diverso titolo, ne vedo anche alcuni in sala, hanno partecipato a questo progetto di ricerca. Il tempo è pochissimo, quindi assolutamente non riesco a scendere nei dettagli di un progetto biennale che vede 400 pagine di report e molte informazioni. Per cui quello che proverò a fare è semplicemente ricordare l'impostazione di massima, presentare alcuni dei risultati principali e poi fare delle ipotesi su una possibile evoluzione dei sistemi di misurazione e valutazione in linea con quanto già anticipato da Marco. Allora, il nostro progetto prevedeva 4 fasi. Una prima fase di comprehension, così definita, ha previsto la mappatura delle caratteristiche dei sistemi di valutazione della performance individuale. Lo sottolineo, noi ci siamo occupati di performance individuale, quindi non della parte organizzativa. La seconda fase invece, quella di Insight, ha visto 2 momenti. Un primo momento è stata la raccolta delle percezioni dei dipendenti sui sistemi attualmente in uso, quindi cosa pensano i dipendenti dei propri sistemi di valutazione. Invece il secondo filone di attività è stato un filone più prospettico, anche per questo più innovativo, con delle metodologie più innovative, ed è andato a vedere quali sono invece le preferenze dei dipendenti, cioè potendo scegliere i dipendenti come disegnerebbero i loro sistemi di valutazione della performance individuale. Nella terza fase abbiamo fatto un'analisi quantitativa. Abbiamo cercato di mettere insieme i risultati della prima fase, quella di comprehension, quindi a fronte delle caratteristiche dei sistemi individuati, quali erano le percezioni dei dipendenti, quindi andando a vedere se c'erano delle correlazioni statistiche significative tra caratteristiche dei sistemi e percezione dei dipendenti. Infine, a fronte di tutti i risultati che abbiamo raccolto, delle discussioni anche fatte all'interno del Dipartimento con Marco e tutto il suo gruppo, abbiamo formulato alcune delle ipotesi che già vi ha anticipato e abbiamo cominciato a sottoporle a dei focus group in una logica confermativa per cercare di capire se siamo o meno sulla buona strada. Allora, per quanto riguarda le metodologie, è stato un progetto molto articolato e complesso, quindi le metodologie sono state tante. Nella fase di comprehension siamo partiti con un'analisi desk documentale di quelli che sono i documenti caricati nelle sezioni trasparenza dei siti, ma non solo. Poi abbiamo fatto tutta una serie di interviste con i referenti delle amministrazioni per capire se quanto dichiarato formalmente trovava poi riscontro nella pratica, perché a volte scriviamo delle cose. Ma però non è che le facciamo proprio tutte quelle che le scriviamo, no? Quindi abbiamo fatto queste interviste in una logica confermativa. E poi abbiamo fatto una content analysis. Questa è stata molto interessante. Oggi non abbiamo tempo, ma sostanzialmente abbiamo preso i famosi dizionari delle competenze o documenti assimilabili, cioè tutto quello che viene utilizzato, è stato utilizzato da questi 60 enti per valutare i comportamenti, e abbiamo fatto un'analisi di contenuto per vedere quali erano le competenze più ricorrenti, i comportamenti più ricorrenti. E qui è interessante vedere non solo i risultati per singoli cluster, ma anche le differenze tra i vari cluster, tra amministrazioni centrali, regionali, territoriali, insomma, sono venuti fuori degli elementi interessanti. Nella fase di insight abbiamo fatto un questionario percettivo, sostanzialmente abbiamo scelto delle scale. Abbiamo avuto 1697 risposte valide, 1700, ci dichiariamo molto soddisfatti perché è un numero molto buono dal punto di vista della ricerca e della solidità, e quindi grazie poi a queste risposte, questo questionario, siamo riusciti a fare un'analisi statistica con un modello strutturale e siamo andati a disegnare dei modelli che poi vi presenterò. E poi abbiamo utilizzato il metodo degli esperimenti. Questa è la parte più innovativa.
Sì, chiedo a tutti i partecipanti in collegamento da remoto di spegnere e disattivare l'audio, perché purtroppo abbiamo delle interferenze che non permettono a tutti di seguire, quindi per favore di disattivare gli audio, grazie. E prego, professoressa Barbieri.
Quindi vi dicevo, abbiamo... Va bene, abbiamo utilizzato la metodologia dell'esperimento, quindi sostanzialmente in realtà abbiamo somministrato 9 esperimenti, non un esperimento, quindi ogni esperimento prevedeva l'alternarsi di 2 scenari costruito su 3 variabili e ai rispondenti si chiedeva di scegliere sostanzialmente quale scenario preferivano. In questo modo riusciamo a isolare le variabili e riusciamo a dire quali sono le variabili più rilevanti per la scelta dei dipendenti e riusciamo anche a capire quali sono le interrelazioni tra le variabili, poi ve ne farò vedere uno a titolo di esempio. Nella fase di impact abbiamo utilizzato il metodo de caso, abbiamo scritto dei casi studio e poi ancora una volta una regressione statistica per mettere insieme variabili e le preferenze e le caratteristiche analizzate nella fase di comprehension. Nella fase di innovation, come vi dicevo prima, il metodo del focus group. Bene, inizio a presentarvi qualche risultato molto molto sinteticamente. Allora, questi sono i risultati della prima fase, quindi proprio l'analisi dei sistemi di valutazione da documenti e interviste. Poi in realtà il report che è disponibile entra nel dettaglio dei cluster di amministrazioni analizzate. Allora, per quanto riguarda le finalità, il 100%... Allora, qua ho scritto utilizza il sistema per erogare i premi. Diciamo che dichiara di utilizzare il sistema per erogare i premi, perché in realtà ancora qualche amministrazione fa fatica, soprattutto per quanto riguarda il comparto, ad impiegare una metodologia stabile di valutazione per l'erogazione dei premi. Però diciamo che il 100% utilizza il sistema per l'erogazione dei premi. Il 53% prevede che la valutazione rappresenti un criterio per le progressioni, quindi il 47% non prevede questa cosa, e il 13% dichiara di utilizzare la valutazione per assegnare degli incarichi, quindi l'87% non utilizza la valutazione per l'assegnazione di incarichi. Il 72% esplicita finalità di sviluppo individuale. Se leggete i famosi documenti ci dicono che servono anche per lo sviluppo individuale, però poi diciamo che nella pratica questa cosa non trova seguito. Però solo il 28% lega i risultati della valutazione ad attività formative e il 12% dichiara di predisporre dei piani di sviluppo individuali. Per quanto riguarda il metodo, come diceva prima Marco, il 100% delle amministrazioni utilizza un metodo di valutazione gerarchico. Il 3%, cioè 2 enti sui 60 analizzati, ha introdotto una valutazione dal basso dei dirigenti, sarebbe un 180 gradi sostanzialmente, quindi il dirigente è valutato anche dai collaboratori, mentre un ente ha sperimentato, ma non è ancora regime, diciamo, una valutazione 360. Il 15% ha introdotto strumenti di valutazione esterna, però in questo caso con riferimento alla performance organizzativa, non alla performance individuale, che magari è toccata per il ribaltamento della performance organizzativa, ma quindi non c'è una valutazione da parte di soggetti esterni sul singolo dipendente, non abbiamo trovato nessun ente con questa caratteristica, e il 30% fa ricorso a forme di autovalutazione.
Per quanto riguarda il processo, meno della metà dichiara di svolgere dei colloqui strutturati, ex ante o ex post, rispettivamente 23-27%, in itinere 27-18%, perché sia col personale dirigente non dirigente, ed ex post 47-43%. In realtà poi i risultati del percettivo ci fanno dire che queste percentuali sono molto ottimistiche. Quindi tra il dichiarato e quello che è stato raccolto durante le interviste e quello che poi succede probabilmente nella realtà, il gap è abbastanza rilevante. Il 22% dell'amministrazione ricorre a momenti di calibrazione ex ante e solo il 12% a momenti di calibrazione ex post. Quindi poi non c'è questo momento, come dire, in cui si guardano insieme le valutazioni e si cerca di dare una visione condivisa e globale all'interno dell'organizzazione. Qua vedete i risultati del percettivo. Allora, a sinistra vedete le scale che abbiamo utilizzato. Sono scale principalmente che riguardano la chiarezza e l'equità, perché questa cosa non è un caso. Siamo andati a vedere cosa dice la letteratura. La letteratura dice che per misurare l'efficacia dei sistemi di valutazione, al di là della struttura, è necessario che siano percepiti come equi e anche orientati allo sviluppo. E quindi abbiamo preso questi elementi, queste scale già utilizzate, rodate in letteratura, e le abbiamo messe in un questionario. Il numerino che vedete alla destra è la media degli item facenti parte della relativa scala. La scala era 5, quindi sotto il 3 il giudizio è negativo. Quindi 1, 2 giudizio negativo, tra il 3 e 4 neutralità, sopra il 3 invece giudizio positivo. Quindi qua vedete dei risultati negativi, non ci aspettavamo nulla di diverso, lo sapevamo benissimo, però quello che ci ha colpito sono stati dei valori in particolare. A destra ve ne ho riportati qualcuno significativi, non solo perché bassi ma perché anche molto interessanti rispetto ai ragionamenti che faceva prima Marco. Chiarezza del sistema, quantità delle info sui criteri di valutazione 2,48, quindi i dipendenti ci dicono che non sanno su che cosa sono valutati. E alla domanda relativa alla chiarezza del legame tra i risultati del sistema e le decisioni che poi vengono prese sulle persone, vedete sempre un giudizio molto basso, 2,55. Per quanto riguarda l'equità distributiva, l'organizzazione si adopera per garantire che i dipendenti siano pagati e ricompensati in modo appropriato, 2,29. Ecco, da organizzativa, se mi metto nella posizione di un dirigente, di uno che governa delle risorse, quello dopo è da attenzionare in modo particolare, soprattutto anche nel ruolo di OIV. Partecipo alla definizione degli standard e degli obiettivi impiegati per valutare la mia performance, 2,27. Cioè i dipendenti non sono coinvolti, non partecipano alla definizione dei loro obiettivi e dei loro standard di attività. Questo è l'urlo che arriva forte e chiaro da questa analisi. E guardate dopo, il valutatore mi tiene informato su come sta andando la mia performance, 2,18. Cioè, abbiamo la settimana della valutazione. La valutazione non è un processo nelle amministrazioni. Alla fine, un anno e tre mesi dopo, so che cosa il mio dirigente pensa e quale valutazione mi darò. Ma in itinere le persone non sono aggiornate. Ricevo feedback costruttivi 2,29, tempestivi 2,36, dei voti molto bassi. Rispetto al contratto transazionale, che è sempre una forma di equità procedurale un pochino più dettagliata, creatività e innovazione sono ricompensate 2,16. Si riconoscono differenze di performance 2,18, quindi nonostante lo sforzo sulla differenziazione, vedete che poi il giudizio dei dipendenti sulla reale differenziazione è molto basso. Sono definiti interventi per il low performer 2,14, questo è un tema poco trattato, quello delle basse performance, e i dipendenti ce lo dicono. Ecco, l'ultimo punto, l'ultima scala, è una scala che abbiamo testato ex novo, nuova, non l'abbiamo presa, l'abbiamo creata, ma comunque ha tenuto da un punto di vista statistico, anche con dei risultati buoni. A seguito della valutazione sono attivati meccanismi efficaci volti a colmare le lacune, i gap di competenza 1,98. Quindi dichiariamo finalità di sviluppo, ma poi quando andiamo a chiedere alle persone, ok, ma una volta che ti hanno valutato, che hanno identificato quali sono i tuoi bisogni, succede qualcosa, ci dicono no. Certo, possiamo stare qui a parlare della formazione, delle risorse che sono state tolte alla formazione, poi è tutto molto complicato per l'amor del cielo, però intanto questo è il messaggio che ci arriva. Il sistema mi dà l'opportunità di definire gli ambiti di attività in cui esprimere il mio talento, 2,21. Quindi non è solo un problema di gap. Io credo che i sistemi di valutazione, prima ancora che i limiti, debbano dire alle persone cosa sanno fare bene. Rispetto anche a questo punto, però, insomma, i dipendenti ci restituiscono una visione un po' limitata. Per quanto riguarda le preferenze, potendo scegliere, noi abbiamo utilizzato tutta una serie di variabili, le abbiamo incrociate tra di loro, chiedendo quale sistema avrebbero scelto. O meglio, quale sistema, quale tra le due opzioni ritenevano per avere un sistema o più equo o più motivante. Quindi la domanda era sempre rivolta o all'equità del sistema o alla motivazione del sistema. E cosa è venuto fuori da questa fase di insight? Che i dipendenti preferirebbero valutazioni a 360 gradi rispetto a un metodo gerarchico, soprattutto laddove c'è una bassa fiducia verso il valutatore, che è un elemento cruciale, ovviamente. Preferirebbero sistemi con incontri di calibration, sia ex ante che ex post. Vorrebbero almeno due momenti di feedback, vorrebbero legare la valutazione a coaching e formazione individuale di valore elevato e comunque gradiscono la presenza di finalità di sviluppo, ma non disdegnano il premio, comunque vogliono continuare a essere premiati, non vogliono solo sistemi orientati allo sviluppo. Cosa invece fa diminuire la percezione di equità o la percezione di motivazione? La presenza di quote di forzatura stringente, i risultati selettivi del sistema, quindi più i sistemi sono selettivi, quindi meno persone sono nella fascia alta, più diminuisce la percezione di equità e di motivazione. E poi i dipendenti non vogliono la valutazione come gate per accedere o allo smart working o alla mobilità. Cioè, uno degli elementi della valutazione sì, ma non on-off. Cioè, noi avevamo impostato la domanda della serie, il risultato della valutazione, se non positivo, non ti consente di accedere allo smart working e alla mobilità, oppure è uno degli elementi valutati per accedere. Ci hanno detto è meglio che sia uno degli elementi, non la logica on-off. Ve ne faccio vedere uno giusto per come dire, avere una percezione. Questo è uno degli esperimenti, uno dei 9 esperimenti. Abbiamo considerato gli esiti della valutazione, il feedback e il metodo. Agli esiti della valutazione il 90% era nella fascia alta di valutazione, piuttosto che nel sistema 2 il 25%. Non sono previsti momenti formali di confronto di feedback, vengono svolti almeno 2 momenti di colloquio di feedback, il metodo gerarchico da una parte e dall'altro invece il metodo è partecipato. Ovviamente hanno compilato 8 alternative perché mischiando tutte le possibili combinazioni sono 8 scenari. Alla luce di questi 8 scenari cosa ci restituiscono i nostri dipendenti? Che la presenza sostanzialmente di almeno 2 momenti di feedback aumenta del 18% la propensione dei dipendenti a considerare come equo il sistema. La presenza di un metodo di valutazione 360 aumenta del 7% la propensione dei dipendenti a considerare equo il sistema, invece la maggior selettività deprime la percezione di equità, la propensione alla percezione di equità del 4%. Quindi noi abbiamo 9 studi di questo tipo con differenti variabili, alcune ripetute e interrelate con altre variabili, ad esempio si vede come il multifeedback si muove in presenza della calibration o di altre variabili, quindi è una metodologia utile per vedere come si muovono le variabili. E infine l'ultimo diciamo così, strumento, l'ultima analisi che abbiamo fatto, abbiamo preso le caratteristiche strutturali, abbiamo provato a collegarle al percettivo. Purtroppo quest'ultima fase avevamo pochi questionari, perché delle 60 iniziali, per avere i dati, per poter interpolare, ci serviva qualche amministrazione in più. Quindi se qualcuno si volesse aggiungere, noi saremmo felicissimi per poter arricchire ulteriormente lo studio. Quindi abbiamo avuto meno rispondenti, e soprattutto però abbiamo un problema più grave, che i sistemi sono molto simili tra loro. Cioè, per poter raccogliere la significatività statistica avremmo bisogno di sistemi diversi tra di loro, e invece poi abbiamo dei sistemi molto simili e quindi non riusciamo a cogliere l'impatto delle diverse caratteristiche rispetto poi al percepito. Comunque sono uscite anche qui delle cose che ci hanno fatto riflettere, la differenza tra le preferenze e il percepito. Qua ad esempio vedete come la presenza di momenti di calibration aumenta del 22% la percezione di engagement, l'engagement dei dipendenti, piuttosto che, ancora una volta, questo dato è molto curioso, infatti vorremmo approfondirlo. Cioè, alla fine di questa ricerca si sono aperte altre 700 domande di ricerca. Sistemi di valutazioni differenziati deprimono del 16% l'engagement, ma sistemi con premi differenziati aumentano del 33% l'engagement. E questo mi fa dire che ha ragione Marco, cioè come ci siamo giocati il tema della differenziazione fino ad oggi e come viene percepita all'interno degli enti. Perché i dipendenti dicono: io voglio la meritocrazia, cioè dammi i premi differenziati, però guarda che con i sistemi attuali forse c'è qualcosa che non va. Quindi noi ci portiamo a casa questo risultato, adesso ve l'ho detta proprio spiccia, però in linea di massima la riflessione è un po' questa. Diciamo che oltre a questo, mi avvio, abbiamo altri due aspetti interessanti. Abbiamo sostanzialmente identificato 9 idealtipi di sistemi di valutazione. Abbiamo preso le 3 macro variabili, proprio quella di processo, finalità e metodo, e abbiamo messo sistema base e sistema avanzato. Ad esempio, finalità, premio, sviluppo, metodo, gerarchico, 360. Abbiamo proprio messo le polarità. Intrecciando queste 6 polarità abbiamo identificato 9 idealtipi. Non abbiamo trovato nessun sistema innovative tra le 60, ve lo dico, però abbiamo trovato comunque delle esperienze interessanti su cui qualche riflessione si può fare. Tra l'altro questo l'abbiamo presentato in un paper internazionale che abbiamo sottomesso poco fa. E poi l'altra cosa interessante che siamo riusciti a fare con tutti questi dati: abbiamo buttato dentro i dati del percettivo e abbiamo cercato di capire quali erano le relazioni tra le diverse variabili che abbiamo studiato. Sono venuti fuori diversi modelli, ve ne presento uno perché va anche molto nella direzione delle riflessioni che abbiamo fatto. Qua vedete sostanzialmente che l'orientamento allo sviluppo va a incidere sia sulla percezione di equità procedurale, equità interazionale e distributiva, ma anche sull'engagement. Cioè, all'aumentare di un punto sull'orientamento allo sviluppo, aumenta del 48% la percezione di equità relazionale, del 16% la percezione di equità procedurale, del 26% la percezione di equità distributiva. Ma ancora più interessante, secondo me, quando si dice lavorare sui dirigenti e sull'affermazione. Vedete che la qualità della relazione col valutatore, che è data dall'equità interazionale, incide, quindi aumentando di uno l'equità interazionale, aumenta del 45% l'equità procedurale e del 47% l'equità distributiva. Mentre vedete che non ha dato risultato la relazione equità distributiva engagement o equità procedurale engagement. Quindi è molto più importante la relazione col valutatore, la fiducia nel valutatore, che non il premio, ci dice questo modello. Vado alla fine. di cosa siamo giunti alla fine, raccolti tutti questi dati, vedendo tutte queste correlazioni statistiche, casi, studio, eccetera, abbiamo, come dire, riflettuto sul fatto che è necessario rivedere questi sistemi di valutazione lungo tre direttrici: quello della personalizzazione, quello della partecipazione, quello della comunicazione. Io mi rendo conto che può suonare strano, soprattutto la prima, la personalizzazione. Noi abbiamo bisogno di obiettivi individuali. Abbiamo bisogno di obiettivi individuali che siano obiettivi sia di organizzazione, organizzativi, che obiettivi di sviluppo. Possiamo non arrivare ai livelli più bassi, infatti dovremmo recuperare il concetto di obiettivo di gruppo, che non è l'obiettivo di UO. Anche qui c'è ancora una grossa confusione. Quindi per i livelli più bassi possiamo rispolverare gli obiettivi di team, ma ripeto, non coincidono con gli obiettivi di UO, sono un altro, come dire, elemento della performance organizzativa. E poi abbiamo bisogno di sistemi che evidenzino i punti di forza e le aree di miglioramento, quindi non valutazioni differenziate, ma percorsi di crescita differenziati, che possono nascere da valutazioni differenziate, ma differenziate perché guardano cose differenti in base a quello che è il profilo di singolo. La necessità di partecipazione maggiore, non abbiamo sistemi partecipativi, avete visto i dati sul percettivo, e poi comunicare, non si comunica sui sistemi di valutazione. I dipendenti sanno poco, a volte vogliono sapere poco, ma forse perché è un po' il gatto che si morde la coda. E qua trovate una sintesi un po' anche delle cose che ha già anticipato Marco, aggiungo solo per differenza. L'utilizzo delle job description, soprattutto se si va verso lo smart working, il lavoro agile, non possiamo non sapere cosa le persone fanno e se quello che fanno è smart workabile o meno. Quindi, oltre a essere una base per la valutazione, è una base proprio per la gestione delle performance, ancora prima che della valutazione delle performance. Piani di sviluppo individuali, geometrie variabili. Abbiamo bisogno di un documento di performance strategy, può essere una sezione di un documento già esistente, non aggiungiamone uno nuovo, però l'idea è, a seconda delle finalità, che conformazione ha la performance e quali sono i metodi che vado a utilizzare. Il 360 lo utilizzo per dare un premio o per valutare lo sviluppo? Lo dobbiamo dire ai dipendenti, che cosa guardate e come lo guardate. E qui sul processo invece trovate tutte le indicazioni, le riflessioni che abbiamo fatto in questi mesi. Grazie.
Benissimo, grazie Marta. Soprattutto le conclusioni ci danno indicazioni su come, no, e dobbiamo condurre il percorso che ci hanno chiesto alcune amministrazioni di revisione dei propri sistemi. Quindi il progetto è utile nella misura in cui ci dà anche delle indicazioni operative, no, su come riscrivere e riprogettare i sistemi, visto che molte amministrazioni, e noi le stiamo accompagnando in questo, stanno rivedendo i propri sistemi. Peraltro c'è un invito che facciamo come Dipartimento a tutte le amministrazioni ad aggiornare i propri sistemi, perché ricordiamo che il DL 150 ora prevede un aggiornamento annuale, ma comunque, anche se non annuale, serve un aggiornamento rispetto alle modifiche introdotte dal 2017 ad oggi. E,